ragazzi, e il gol dei ragazzi.
Ben ritrovati a tutti, siamo con Lunch Press, buongiorno a tutti, buon pranzo direi a tutti. Ciao Enrico Boiani.
Ciao, buongiorno.
Beatrice Sarti, ciao Bea.
Ciao, ciao a tutti.
Voglio solo capire se qualcuno impazzisce e guarda l'orologio per vedere se per caso è andato indietro nel tempo oppure no. No, semplicemente per dire.
Ma questo è Lunch Press con i membri del talk o è il talk con la sigla di Lunch Press?
Soprattutto Harry, dove caspita sei?
Dietro Charles, in marcatura su Charles.
Sì, sei un po' il Lobotka della situazione.
Ma non ha fatto una brutta partita, dai.
No, assolutamente. Ora, forse te mi sporgerei un attimino a destra o ti alzi in sopraelevata. Vediamo,
Non so se riesco. È più alto di così, non va, mi sa.
Lo so. Guarda, adesso eccolo. Ci sei, eccolo, guardatelo. Un uomo è una soddisfazione, direi quasi paterna per quello che è successo oggi, ma tra poco ne parliamo. Harry, dove sei andato? Al secondo piano.
È inguardabile così, aspetta. Provo a mettermi un po' più...
Enrico, sì. Tipo gufetto sul comodino, questo mi piace. Beh, molto.
Perfetto.
Questa
direi che è ottimo.
Salutiamo tutti quelli che sono già arrivati, saluto soprattutto Musk che scrive: ecco perché non ci piacciono le soste. Esatto, le soste nazionali fanno veramente schifo, fanno veramente schifo, soprattutto quando non c'è...
Il giolismo.
A proposito, sì. Di nazionale, Enrico Boiani, se lo vorrete sentire, farà l'audiodescrizione,
sì,
anche della nazionale.
Chiedetemi dove sarà ascoltabile perché non ne ho la più pallida idea, ma sì.
Se volete
Italia,
sentire Henry che dice Sterling. Esatto, lo
o
potrete.
O Declan Rice.
Oppure fa il telecronista quello del 2022 con tutte le pause, gli accenti su certe parole. Speriamo.
Perché
però.
Sono così?
No, assolutamente. Ma se lo volete sentire,
a tratti
sarà l'audiodescrittore della FIGC, della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Bravo Henry.
Grazie.
Potrai anche raccontare ancora una volta di un Donnarumma a San Siro.
Potrò raccontare ancora una volta di un Sandro Tonali a San Siro.
Esattamente. Sarà lui uno dei titolari perché ha recuperato, tra poco ne parliamo, come parleremo ovviamente di quello che è un po' sono gli argomenti di giornata tra il rinnovo di contratto, abbiamo scritto appunto obbligo di rinnovo perché mi sembra che siamo arrivati almeno per qualcuno a questa anche scelta di vita più che di altro. Leggeremo su questo le parole di Pier Calulù, leggeremo una intervista che è uscita, come detto l'orgoglio paterno di Harry non era per la l'audiodescrizione ma per l'intervista che è uscita su Outpump di Rafael Leão, quindi lo andremo a conoscere ancora meglio, anche un pochino fuori dal campo, non solo il Leão calciatore ma anche il Rafael l'uomo o ragazzo, direi più che uomo. Poi ovviamente ci spostiamo, vado a leggere la scaletta sul festeggiato di oggi, ovvero Ante Rebic, ma non gli faremo gli auguri, o meglio gli tiriamo le orecchie, ma non per fare gli auguri anche per fare gli auguri, ma gli facciamo due conti in tasca, non di soldi ma di minuti, per capire un po' come leggere anche il prossimo futuro. Poi appunto avremo Tonali titolare nazionale, le parole di Pedri su che sì.
Ma perché le avete messe?
Sì. E poi ovviamente il tema infortunati, visto che insomma è uno dei temi di questa pausa nazionali. Nel mentre,
sì,
ringrazio quelli che sono arrivati, ma non tutti sono abbonati. Qualcuno di voi, qualcuno sicuramente è abbonato, lo state vedendo, sono quelli con il diavoletto rosso. Alcuni no. As, che tra l'altro è il giornale, scrive...
Sì, diario As.
Diario As. Scrive, rispetto per Bea. Bea, fatti rispettare da As e chiedigli l'abbonamento.
Poi io
in
con
cambio.
As non è che abbia mai avuto un bellissimo rapporto con Diario As come
con
giornale. Però innanzitutto lo ringrazio perché scrive rispetto per Bea e lo invito a scrivere con il diavoletto a fianco alla S, che può succedere solamente se ti abboni al nostro canale YouTube.
Brava Bea, come si fa ad abbonarsi?
Non si è abbonata.
C'è il giusto simbolo che dovete cliccare, poi è molto facile perché costa solamente 99 centesimi. Rispondo anche a Salsiccia Calabrese con Rape dicendogli che il mio non è un kimono, ma è un vestito. non so.
Vuoi farla vedere o alzarti?
Non so se da dove lui veda che è un kimono.
Beh, da casa può sembrare, guarda un po' l'immagine, può ricordarlo, in effetti. Cioè, poverino, non ha detto che sei in costume.
Però, però precisavo.
Era la tuta da astronauta,
No, non è quella. Va bene, io direi di partire. Ma non parto dai rinnovi, così intaso il buon Kevin di una cosa diversa da quello che avevo pensato. Partirei con Ante Rebic, caro Kevin, quindi andiamo a fare gli auguri e, come detto, anche a fare due conti ad Ante. Allora, Ante Rebic che oggi fa gli anni, ci siamo fatti un po' di calcoli. Da quando è arrivato il Milan, le partite disponibili erano, diciamo così, un tot. Le partite disponibili avevano ovviamente 90 minuti, diciamo così, base a disposizione. Non siamo andati a contare i recuperi, ovviamente. Quindi ha avuto a disposizione fino all'ultima gara 13.500 minuti da quando è arrivato al Milan. Ne ha giocati poco meno di 5.000, quindi solo il 37%. E uno può pensare, vabbè, esploso Rafael Leao. Insomma, è anche quello il motivo. Sì e no, perché di tutte le gare a disposizione, ben 46 non è stato nemmeno disponibile per essere convocato per infortunio.
29 comunque, Ante.
29 anni, sì. Ha quindi saltato 4.140 minuti per infortunio. Quindi per il 30% dei minuti che poteva scendere in campo, li ha saltati per infortunio.
Cioè il 30% dei 13.500,
sì. Ok. Insomma, ha saltato poco meno di un terzo per infortunio. E non è stato a disposizione.
Il 7% di scelta, giusto?
Sì, okay. Sì.
Sono numeri che fanno riflettere più che altro perché purtroppo mi viene da dire che ogni volta c'è qualcosa di mezzo, perché l'annata in cui esplode Rafael Leao, l'annata in cui c'è il gomito, l'annata come quest'anno che parte bene e poi viene fuori un problema come quello dell'ernia del disco, ogni anno c'è qualcosa che interrompe la normale vita di una stagione calcistica di un giocatore. Poi c'è una stagione che può andare meglio, che può andare peggio, che giochi di più, giochi di meno, però ogni anno succede sempre un qualcosa che lo tiene fermo.
Conta che in pratica, se non è il 33, però tanto per capirci, è un terzo della sua vita milanista passata in infermeria.
È tanto,
cioè non è un anno dove magari ti va male, sono 3 anni e è un tot. Di questi 3 anni e un tot li ha passati un terzo in infermeria. È tanto. Poi bisognerà fare appunto il punto della situazione.
Comunque
su
auguri, Ante.
No, ad Ante gli facciamo assolutamente tanti cari auguri, perché per il resto delle partite, quando c'è stato, poi Ante ha dimostrato di poter pesare e tanto. Il problema è che pesa tanto anche la sua assenza. È tanto.
Sì.
Quindi sul piatto della bilancia nel prossimo futuro sarebbe da capire quanto
io ricordo un'intervista che avevo fatto, tra l'altro appena lui era arrivato,
a Ante Rebic?
No. L'avevo fatta a Nicolodi di Sky, che si occupa appunto da sempre di Bundesliga, e mi aveva parlato proprio di un giocatore su cui lui non mi aveva detto la frase secca, guarda, non puoi fare affidamento su Ante Rebic. Però mi aveva detto che è un giocatore veramente che va a sprazzi da ogni punto di vista. Quindi mi aveva detto che c'era la partita in cui volevi che uscisse al minuto 3 e c'era la partita in cui invece venivi strabiliato dalle sue giocate, dal suo atteggiamento. Anche perché Ante è un giocatore che quando è in campo lo senti. Però evidentemente...
Torniamo poi in studio intanto.
Non riesce a trovare una sua continuità, perché a 29 anni, se ancora hai questi numeri, 29 anni un calciatore si dice che sia nel pieno, no, della maturità e oltre.
Sì.
Evidentemente non riesce a trovare, non ha ancora trovato la sua continuità.
Paolo ci chiede: fate una statistica di quanti minuti effettivi ha in, cioè ogni quanto ha fatto gol Ante,
cioè, rispetto a quelli giocati,
rispetto ai giocati. Posso fartela velocemente.
Il problema è che l'apporto che dà un attaccante non sono solamente i gol. Un attaccante ci deve essere.
Sì, ci deve essere anche per magari ogni tanto far rifiatare il compagno. Per
sicuramente per la statistica è positiva. Io non sono andata neanche a. Non la sto andando a cercare, se andando a cercare tu, quindi sì. non l'ho vista. Però sarà sicuramente positiva il rapporto ai minuti che gioca. Però non basta.
Allora, ora te la faccio al volo. Prendo la calcolatrice, faccio una cosa proprio da, sì. da scuola. Ma
io credo che quello di Rebic sia un tema. Non, magari non prioritario, perché la priorità è il rinnovo di Leao.
Un gol ogni due partite più o meno spaccato, uno ogni 178 minuti.
Non è una brutta media.
Uno ogni due partite. No.
Cioè, sono praticamente
per non essere nemmeno un attaccante 9 puro di razza, eccetera, cioè, eccetera.
Sulla carta potrebbero essere tipo 17-18 gol stagionali in Serie A, quindi cioè dovesse giocare.
Sì, è un giocatore da 15 gol almeno.
Quindi, anche perché nella stagione, credo quella del ritorno in Champions, dove ha fatto quella tripletta al Torino che ha chiuso a 11, si era fatto sentire ante Rebic in girone di ritorno. Quindi, cioè, non è che andiamo a contestare quello, non è che andiamo a giudicare quello. Cioè, se dovessimo giudicare quella cosa lì, su ante Rebic penso non ci sia nulla da dire. Il punto è un altro, il punto è che è fuori. Fuori, rientra, ma non rientra, ma non rientra, ma rientra, ma è fuori, ma poi è fuori. Cioè, non lo so. Per me è un tema che andrà, su cui andranno fatte delle riflessioni. Ecco, ripeto,
io sono
non prioritario, perché la priorità è il rinnovo di Leao, la priorità, lo leggeremo dopo, è il rinnovo dei nostri punti saldi. E ad oggi Rebic non è un punto saldo. E quindi questo dovrebbe far riflettere.
Ho ritrovato l'intervista che vi dicevo, in cui l'ultima domanda che gli feci fu: se dovessi descrivere questo giocatore con un segno particolare, lui rispose: la cosa che mi viene in mente è che può essere un giocatore spaventoso e straordinario se in giornata buona. In giornata cattiva è un disastro, è come essere in campo in 10. Già dal primo pallone si capisce che giornata sarà per Rebic. Qui era più sul campo in sé, però
sì,
credo
è quello
che
abbiamo notato anche
quello
noi, insomma.
Credo che descriva al meglio Ante. A me fa riflettere solamente che questa intervista è datata 2 settembre 2000 e non ricordo l'anno esatto.
Credo 2018.
18, esatto. E ad oggi tu ti ritrovi in queste parole. Cioè, non è, a me spiace dirlo, però non hai fatto un upgrade. Forse l'unico upgrade che mi sento di dire, che lui mi aveva parlato molto anche di testa calda in campo e parecchi cartellini, alla fine
come si è fermato con Serra.
Non mi pare che, ecco, Ante da quel punto di vista è sicuramente migliorato.
Sì,
questo sì.
Ha preso 15 gialli da quando è il Milan.
Sono 4 anni, Questo è il quarto, giusto?
Questo è il quarto anno, sì.
Dai, non sono enormità. Non sono neanche
pochissimi per essere una punta, ma sono tantissimi.
Però c'è un giocatore comunque molto aggressivo anche quando va in pressing, quindi ci può anche stare.
Ma infatti dal punto di vista, voglio dire, di queste cose ha fatto un upgrade. Però se ci ritroviamo ancora nelle parole di 3 anni fa, qualcosa che non è andato c'è.
Vi leggo qualche messaggio da casa. Allora... ha una storia del dolore bassissima, accostata a malumori, vari tipici del suo carattere, eccetera, eccetera.
Però queste sono ipotesi.
Io mi ricordo anche tante partite dove sembrava svogliato l'anno scorso. Non è che sia sempre determinante quando gioca, ha sempre meno senso la sua presenza nella rosa. Questa è Silvia. Marco scrive: sì, ma in molte partite ha fatto doppiette e triplette, quindi i gol vanno anche pesati. E l'asterisco scrive: Rebic, ragazzi, è fortissimo, se solo la sfiga lo mollasse.
Per me non è sfiga, quando i numeri sono così alti non può essere sfortuna.
No, non può essere solo sfortuna, magari c'è anche una buona dose di sfortuna.
Giocatore con le bip, i gol sono importanti, Juve, Liverpool, eccetera. Ma...
assolutamente.
E se fa un grande mese di ottobre, tutte queste chiacchiere sono al vento.
Se io domani divento milionario non sono più qua, cioè cosa vuol dire?
Sì, diciamo che i dati sono riferiti ovviamente al passato, sono 3 anni abbondanti dove lui salta un terzo delle gare per infortunio.
Allora, io non dico che Rebic vada venduto, ok? Perché per me, io voglio ancora dare fiducia a questo ragazzo. È ovvio che però se da qui a gennaio non lo vediamo, allora sì che delle riflessioni vanno fatte. Perché non è possibile che Rafael Leao, per il tipo di giocatore che è, per il tipo di stagione che facciamo, gli impegni che abbiamo, il tipo di campionato con Leao che andrà, salvo sorprese credo dell'ultimo minuto, al mondiale, e per me ha anche buone chance di giocarsi le sue chance per giocare con continuità al mondiale, io credo che delle riflessioni vadano fatte. Se dal ritorno della sosta a gennaio Rebic lo vediamo col contagocce, perché ragazzi, cioè, serve un giocatore in quella posizione lì, serve assolutamente.
Marco scrive: infatti lui ha fatto bene con l'Udinese, ma una settimana dopo a Bergamo è stato un disastro, abbiamo giocato in 10. Paolo scrive: ha fatto un upgrade, quando gioca sempre bene, insomma un po' in
questo
realtà...
è molto molto discutibile.
Trovatemi
questo
un panchinario più forte di Rebic sulla sinistra.
Ma io sono d'accordo, ragazzi, ma il problema è che non c'è.
Noi non stiamo parlando del fatto che non sia forte, non sia bravo. Il discorso era che ha saltato un terzo delle gare per infortunio. No. Diversi uno dall'altro. Giovanni scrive: avete mai avuto ernia al disco? No, non l'abbiamo avuto l'ernia al disco.
Ma lo capisco.
Come non abbiamo avuto nemmeno né lo strappo all'adduttore, né un'elongazione al polpaccio.
Beh,
magari.
Un principio di ernia ce l'ho avuto quando facevo CrossFit.
Facevi CrossFit?
Sì, l'ho fatto per 4 anni, poi mi sono trasferito a Milano.
Ah, ok. Leggo qualche altro messaggino. Allora, il problema è anche a chi lo vendi, scrive Daniele.
Vabbè, questo è una delle problematiche sicuramente.
Ma perché non usare Diaz allora sulla sinistra per far rifiattare Leao?
Questa può essere un'idea. Questa anche può assolutamente essere un'idea. Con Diaz e Charle... insieme potrebbe workare. Anche perché non so se avete visto, credo l'abbia fatto notare ieri Daniele Brogna, che ogni tanto è venuto anche qua a Lunch Press da noi, che nel gol di Giroud la prima cosa che fa Brahim non va a esultare con Giroud, con gli altri si gira verso Charles, va da lui, lo indica, come per dire: quel tuo passaggio lì ci ha fatto segnare. Quindi...
Ah, io l'ho intesa, il tuo posto che prenderò.
No, ma va. Ah,
no.
Dai.
Sto scherzando. No, sto scherzando. Sì, ha detto workare, ragazzi. Ha detto workare.
Potrebbe funzionare, fungere, essere utile.
Silvia scrive: se a Rafa capita un infortunio semiserio, che si fa? Si continua con Cruni? Se ci fossero state più risorse, ovviamente non saremmo a parlare
allora.
Di Rebic.
Allora, questo è sicuramente un tema giusto che tira fuori Silvia, però mi viene anche da dire che avere un sostituto all'altezza di Rafael Leao credo che sia pressoché impossibile in qualsiasi squadra. Cioè,
però avere un sostituto all'altezza di Rebic che giochi per me non è infattibile.
No, assolutamente.
Andate tutti a workare, ci scrivono. Bravo, magari.
No, però è questo il tema, secondo me. Cioè, sì. Avere un sostituto all'altezza di Leao la vedo dura. E non perché io sono il suo fan numero uno, ma perché in generale credo sia difficile trovare dei giocatori di quel livello lì che stiano in panchina. Avere un sostituto all'altezza di Rebic, che però sia abile arruolabile, che abbia della continuità di minutaggio o di disponibilità, quello credo che
no,
sia...
No, Lang!
Adesso, posto che mi sta antipatico... per atteggiamento, per interviste, linguaggio
pelle,
del corpo,
perché non lo
pelle, esatto. Posto che mi sta antipatico, posto che è stato rotto anche lui in questo inizio di stagione, casualmente il Bruges le ha vinte tutte con tanti gol di scarto, però potrebbe essere.
Prendi, non so, Skovolsen allora dal Bruges.
Ma non è alla
destra. Sto scherzando, ovviamente. Sto scherzando. Torniamo a noi, cambiamo un attimo argomento, perché dobbiamo parlare anche di Pierre Kalulu. Oggi ha rilasciato un'intervista.
Va bene, dopo.
Cosa vuoi parlare?
No, volevo dire che Ante Rebic per me aveva ancora di più senso, non tanto per far fiatare Leao, cioè sì, ma anche per Giroud, non avendo Righi. E c'è un giocatore che è rimasto a Lille.
Ancora a Lille. No, non lui ancora a Lille, ancora a comprare a Lille.
Però quello è forte. Non so perché non sia andato via, forse posti chiusi.
Sarà un motivo. Vabbè, Kevin, metti pure in onda la grafica di Pierino Calolù, che oggi ha rilasciato una breve intervista, non era super lunga, ma qualcosina ha detto del suo presente, del suo passato, quando ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, che lo prendeva solo alla play, adesso ci gioca sempre insieme, e del suo futuro, perché ha parlato anche di rinnovo di contratto. Questa parte la lasciamo un secondo in disparte, ne parleremo dopo, quando poi affrontiamo anche il tema legandolo a Rafa Leão e Isma Benacer. Pier ha detto di ispirarsi a questi tre.
Sì, esattamente, dicendo non ho idoli, mi ispiro a Thiago Silva, Van Dijk e Koulibaly, cerco di prendere il meglio di ciascuno e metterlo in pratica. Pierino sempre telegrafico, ma giusto.
Va bene, facciamo il mostro. Allora, di Thiago Silva cosa prendi?
Io la velocità.
I piedi.
Anch'io prendo i piedi.
Ma cioè non tanto la velocità, proprio...
E la simpatia.
Come era, era esplosivo. Era esplosivo in qualsiasi cosa faceva.
Chiedo anche a casa, dai. Facciamo questa specie di piccolo Frankenstein.
Lo voglio così, vi ricordate la velocità?
Io sono d'accordo anche con Leonardo, tempistica.
La fede, addirittura. Di Thiago Silva, scrive Antonio, tutto.
Sono d'accordo.
Anch'io. Sì. Già. Vediamo. Nel mentre che rispetto alla le risposte da casa, la bellezza, scrive Carlo.
Ammesso
conto
che per
in banca
me...
si può dire, no?
No,
per
fai
me,
bravo.
Quello a sinistra è più forte degli altri due.
Quello a sinistra
è Thiago
Silva. Se consideriamo
il prime, sì.
Di Thiago prendo, che è un difensore così tecnico, passa poche volte in giro per l'Europa, così tecnico, veloce, bravo comunque a fare il suo mestiere e anche altro. Di Virgil van Dijk? O magari qualcosa che Pierre dovrebbe prendere di Virgil van Dijk, detto che gli mancano tipo 15 centimetri, anche 20.
No, di van Dijk io prenderei, credo, la calma. La calma e anche l'intelligenza.
La Kazim
di Van Dijk. Per me ne ha più Thiago.
Tutti mi sa che stanno andando più o meno verso la fisicità.
Io anche. Di Van Dijk, cioè se mi dicessi cosa vuoi trasferire di Van Dijk a Pierre, forse un po' l'autorevolezza che ha lui.
Alessandro scrive infatti la leadership.
Quella cosa lì, quella calma, quell'impostazione da leader difensivo che ha.
Ok. E di Koulibaly?
La velocità. Posto che Pier non è lento,
forse anche per me
è
forse anche quasi, quasi più veloce.
Però se tu mi stai escludendo Pier, mi hai detto di questi tre.
Non prendi nient'altro di Koulibaly?
Sempre la forza fisica, assolutamente. Il saper segnare di
il
testa.
Il colpo di testa.
Ecco, vedi? Il saper segnare di testa.
Scusate, ma io sono andata a togliermi questo dubbio.
Sì.
Allora, Pier Calulù deve combattere con questo pregiudizio che è basso. Thiago Silva è più alto di Calulu di soli 2 centimetri.
Infatti credo che tanti tifosi del Milan pensassero che Thiago Silva fosse basso.
No, io non l'ho mai sentita questa critica.
Se hai di fronte Koulibaly e Thiago Silva, Koulibaly e Van Dijk, Thiago Silva e Calulu ti sembrano bassi, ma cioè Sven Botman insegna, non è che devi essere 2 metri per essere il difensore forte in questo campionato, Cioè...
Sì, guarda... Io non ho mai avuto questo terrore del difensore basso.
Cioè,
non la prende una volta di testa e l'attaccante avversario una...
Studio,
sì, torniamo poi in studio. Una su 10 fa gol l'attaccante avversario perché è più alto e lo fa anche contro Van Dijk quel gol lì.
Ma sì, ma
un
poi...
conto se ne prendi 6 o 7.
Poi te la
pazienza.
Rigiro in un altro modo. È per me il quarto, quinto. Non è nella top 3, non è... dei difensori italiani di sempre, perché ci sono Baresi, Maldini, Nesta e ok, ma Fabio Cannavaro, che all'apice era un signor difensore, 1,73-72
nel suo prime
era uno dei difensori più forti al mondo. Però cioè lo stesso Baresi non è che fosse una stanga, però era
Fabio Cannavaro
difensori...
è 3 centimetri in meno di Pier Calulu.
Io poi Pier Calulu l'ho visto anche da molto vicino, credo che anche magari qualche tifoso l'ha visto da vicino, magari nel riscaldamento.
Vabbè.
Calulu?
No, Cannavaro. Calulu lo vincerà tra un paio d'anni.
Però, per dirti, a me non sembra così piccolo.
Alla fine Fick non è che sia troppo più alto di Calulu,
Tu, però, andiamo a riprendere i gol che abbiamo preso anche solo quest'anno, perché magari l'attaccante ha mangiato in testa il nostro difensore. O perché abbiamo avuto un problema di fisicità con i difensori.
Ah no, gol così credo che non ne abbiamo presi. Se vuoi buttarci dentro quello di Becao, è un anticipo, cioè non è un non è sovrastare di testa.
Lucio scrive Simeone. Simeone per me lo prende anche uno di 2,40 m quel gol.
Sì.
Perché semplicemente non ci è arrivato.
Cioè, non sono... Non
è un gol preso per mancanza di fisico, dove, che ne so, ci sono stati un paio di gol, credo anche dello stesso Mandzukic alla Juve contro di noi.
Sì, quelli erano palesemente
così. Ti mangia in testa e ti fa gol.
Cioè, cross sul secondo palo e Mandzukic era, quando giocava, a 2 metri, ma oltre ad essere 2 metri aveva proprio quell'impostazione nell'andare ad attaccare quelle palle, veramente bravo, cioè veramente eccezionale, quindi... Lì sì che prendevi gol, e anche se i nostri provavano a marcare stretto Mandzukic, lo prendevi perché ti sovrastava. Questa stagione non abbiamo preso gol così noi ancora.
Diego scrive che quello di Becao non vale perché quello è legge.
Giusto,
sì, in effetti ha ragione.
E poi comunque, ripeto, anche quello di Becao era un anticipo sul primo palo, più che essere lui che ti sovrasta fisicamente di testa, Cioè... Sovrastare è quello che fa Ibra contro la Lazio per far arrivare la palla a Tonali.
Esatto.
Quello è.
Esatto. Quelle occasioni io ancora incrocio le dita, non le ho viste al Milan, di questi problemi di fisicità. Vedo quanto abbiamo guadagnato con due difensori del genere a livello di gioco, di tempi, di letture, di baricentro, di tutto quello che questi due giocatori ti comportano. Ci sono un po' di messaggi da casa. In tanti hanno scritto al buon Pier di ispirarsi a Nesta, non a questi tre.
Vabbè. Magari anche per età lui conosce questi tre.
Sì, ma poi posso dire, cioè, anche il ruolo del difensore, soprattutto per come lo fa Calulu adesso, è cambiato rispetto... Cioè io Nesta lo ricordo maestro divino... quasi, non lo so, ballerino per l'eleganza che aveva nelle chiusure, no? Cioè nelle chiusure proprio da attaccante che cerca lo spazio, trova l'imbucata, nei recuperi quelli, no? Storici, tipo all'ultimo secondo, l'ultimo uomo, l'ultima scivolata. Cioè onesto, lo ricordo maestro in queste cose qua. Calulu più che in questo mi sembra maestro nell'anticipo, nel rubare palla. Più che nella chiusura, proprio nella diagonale finale. L'ha fatta anche per dire contro l'Udinese alla prima giornata con De Olofeu. Ha fatto un'ottima chiusura, un ottimo... Però se penso a Calulu, penso a quella cosa lì, non a quell'altra. Se invece penso a Nesta, penso alle scivolate, alle mille scivolate su Messi per evitare che ci prendessero a pallonato 8-0.
Mentre parlavi, mi sono ricordato, purtroppo, e mi ha fatto parecchio male, un gol che ha fatto Pier Calulu in nazionale... simile a quello che avrebbe dovuto fare e non ha fatto per la traversa contro il Napoli.
Ha fatto il pallonetto lì.
Qui forse è arrivato ancora un po' troppo vicino tra il difensore, il portiere, eccetera.
Era porta vuota, bastava...
Niente. No.
No, so che quando sei lì è molto molto difficile, però...
Peccato.
Vabbè, ragazzi, te lo vado a recuperare.
Traversa, pazienza.
Te lo vado a recuperare perché per me lui quelle possibilità lì le ha. Ha le caratteristiche anche per far quello.
Nasce terzino, un motivo ci sarà.
Vado a recuperarlo. Vedi, anche contro la Juve l'anno scorso, quando ha fatto il miracolo Szczęsny.
Sì, era in quella pseudo posizione lì, era un po' più defilato, però sì.
Per me lui lì può arrivare, anche da difensore centrale. È arrivato anche con l'assist di Charles col Bologna, a tu per tu col portiere.
Sì, è vero, c'ha ogni tanto
per me un paio di gol all'anno di quel tipo lui ce li ha nei piedi. Sì. Cioè la possibilità per farli le ha.
Adesso il piazzato col mancino ce lo ricordiamo tutti.
Il piazzato?
Il piazzato col mancino, rigorosamente con questa enfasi commentato.
Torniamo a noi, perché di Pier Calulu... ce ne approfittiamo, diciamo, per legare al resto del discorso sui rinnovi di contratto. perché Pier ha parlato anche di questo nell'intervista. È stato, diciamo, vengo da te, Bea, abbastanza onesto con se stesso.
Sì. Ma lui sì.
Ah, guarda, te lo leggo. Se tutto va bene, come adesso, che si vince, che
perché
gioco...
Perché stai leggendo come Antonio Cassano?
Ah sì? No, allora, se tutto va bene come adesso, che si vince, che gioco da titolare, che c'è voglia di continuare, mi sono andato in palla per sta cagata di Cassano, ma del contratto ci sarà modo di parlarne con i dirigenti.
Se tutto va bene come adesso,
che si vince, chapeau, se
mancava quello. Okay.
Se tutto va bene come adesso, che si vince, che gioco da titolare, c'è solo voglia di continuare. Bea.
Beh, lui è sincero, cioè Pier Kalulu è un personaggio completamente a sé stante. Quando, tanto vi vedo che sui social lo scrivete, vi vedo tutti che scrivete Pier oggi non sa neanche che si gioca in Champions League, lui è nel suo mondo e credo che sia anche la sua forza essere così leggero. E ugualmente leggero ha risposto alla domanda sul rinnovo. Tanti calciatori deviano la domanda oppure usano quelle frasi classiche che non vogliono dire nulla, invece lui è stato sincero, cioè lui ha detto se tutto va bene, cioè che il Milan continua a essere una squadra competitiva e che io gioco titolare, resto, punto. Cioè credo che sia la valutazione di ogni calciatore.
Come tu mi insegni, Bea, dipende anche in che modo l'ha detta questa cosa.
Però al di là del modo, ma al di là del modo, io credo che ogni calciatore quando deve rinnovare con una squadra valuta due cose.
È chiaro.
A, se con quella squadra può vincere qualcosa, B, se in quella squadra lui può giocare.
3
e i soldi. Esatto. Va bene. Però adesso sempre parlare di soldi.
Sì, infatti, che schifo, infatti, siamo venali.
No, però un calciatore non è che sta al Milan perché è bello Milanello, ammesso che lo è, però
a me è sembrato
semplicemente sincero.
Esatto, la descrizione di quello che è.
Ecco, sempre meglio che torno in sistema tutto, sono d'accordo. Se tra due anni il Milan non lo fa più giocare titolare e lui vuole andare altrove...
Come fai a non farlo giocare titolare un personaggio del genere?
Ho fatto un esempio, però sono le due valutazioni che fa un calciatore.
Sì, è vero, assolutamente vero. Mi sembra che però per il grado che ormai ha acquisito in questa squadra il posto c'è. La volontà di vincere mi sembra che comunque il Milan ce l'abbia e che è rimasto competitivo da 2 o 3 anni. Credo che la terza sia i soldi a questo punto. Quindi,
credo anch'io. Cioè, più che altro è così. Non dire che ci prendiamo
in
giro.
No, le sedie opportune. In panca da adesso fino a Natale, via. Panca punitiva.
No.
Ovviamente stavamo scherzando.
Ma per me ha risposto proprio nel chilling, dicendo continua così, se si vince, se gioco.
Esatto, cioè continua. Sono cose normali. Alla fine chi è che vuol restare in una squadra che non vince o in una squadra che... non è competitiva, poi ne vince sempre uno. Però credo che sia una valutazione enorme.
Ma assolutamente.
Ha detto anche altre cose comunque.
Le vogliamo far leggere ad Antonio?
No, va bene, puoi leggerle bene.
No, beh, un classico della chiamata di Maldini che ormai è qualcosa
di
iconico, direi. Ha parlato anche di Pioli dicendo che a questi livelli non è banale che un tecnico riesca a coinvolgere tutti. Ne apprezzo gli allenamenti ad alta intensità. La stessa in partita, con una concorrenza sana. Se fai bene, te lo dice. E ti sa parlare quando fai meno bene. Nei momenti di dubbio sa motivare, ricordando che siamo un gruppo forte e intelligente. Ibra, all'inizio impressionante, perché prima ci giocavo alla PlayStation. Poi capisci che se è ancora a questi livelli è perché lavora duro ogni giorno. Ci ha trasmesso questa esigenza che ci aiuta anche quando non c'è in campo.
Basta? Ho finito qui le dichiarazioni di Pier. Io avevo una domanda per tutti, anche per quelli che ci stanno ascoltando da casa. Non se state guidando, provate a chiudere gli occhi per 10 secondi. Per 10 secondi, neanche se state camminando, potrebbe essere pericoloso. Chiudete gli occhi 10 secondi. Tra 3 anni, quindi neanche tra tantissimo tempo, chi è la coppia centrale del Milan?
Tra 3 anni? Io mi auguro sempre Tomori Kalulu.
Ancora Tomori Kalulu?
Mi auguro di sì. Poi magari potremmo avere delle sorprese, non lo so, ipotizzo.
Conta che praticamente è cambiata quasi tutti gli anni, ultimamente.
Sì. Ma tu dici di nuovi che arrivano?
No. I titolari di la prossima partita, tolta l'Empoli, pesante, è il Chelsea. Chelsea-Milan, chi c'è titolare tra tre anni?
Ah, tra tre anni. Allora,
Chelsea-Milan.
Vedi che vedo dei ciao.
Ecco, tolte delle... come dire, delle cose che possono succedere, sono dinamiche di mercato che possono anche accadere, che ne so, Tomori ti fa fare una super plusvalenza, vuol tornare in Inghilterra, piuttosto che ciao, cresce bene, ciao, convince Pioli, eccetera eccetera, anche perché è stato il primo nome che ha detto Pioli quando gli hanno chiesto dei nuovi, come
sì, riuscendo a sbagliare, ma un grandissimo il mister.
Io lo chiamo Malik e...
si è impossessato di te, sì, per un secondo.
E quindi Kalulu, ciao, potrebbe succedere, però dovessero invece le cose continuare così, cioè che Tomori e il Milan stanno bene insieme, si fa bene, si va avanti, che ciao non è, magari non convince a livello di Tomori, diventerà magari il terzo al posto di Simon Kier, che non credo sia eterno, anche se gli vogliamo tutti molto bene.
In tanti scrivono, forse affascinati dalle ultime notizie di quest'oggi, di
Kubis, no?
Kubis? No.
Kubis sta crescendo bene.
Sei affascinato da Kubis?
No.
Gigantesco. No. È uscito da Milanello l'ultima volta che sono andata in conferenza.
Sì, lasciamolo lì. Di
calma, no?
Kivior.
Chi?
Vior.
Della
Spezia, sì.
L'ho visto poco, sono onesto. Quando conosco dei giocatori lo dico, cioè parto in quarta io, solitamente, no? Ne conosco fortunatamente abbastanza, avendo a che fare un po' anche col calcio estero, seguendo il calcio estero. Qua conosco veramente poco io Kivior, quindi non vorrei pronunciarmi.
Bea, i tuoi due difensori sono?
Ma del futuro o di Chelsea-Milan?
No, del futuro. Chelsea-Milan, tanto sappiamo, sono quei due lì, penso.
Boh, onestamente non lo so. Perché potrebbero andare via entrambi, come restare entrambi. Ad oggi non so dirti se saranno... Cioè, ad oggi vedo più un cambiamento continuo, ma più che altro per quello che il calcio oggi è. Cioè, se l'anno prossimo arriva il Chelsea con 60 milioni per Tomori, va via. Se l'anno prossimo arriva il Bayern Monaco con 45 per Kalulu, va via.
Quindi, sì, dipende chi è che vuol partire, chi è più propenso a partire.
È difficile ad oggi dire che tra tre anni ci saranno Kalulu Tomori, quindi... Ma per il calcio di oggi, cioè se mi avessi fatto la stessa domanda prima della cessione di Ibra e Thiago, ti avrei detto Kalulu Tomori, però oggi no.
Ok.
Facciamo così, a me piacerebbe che fossero Kalulu Tomori, che significherebbe che per quattro anni e oltre avremmo avuto una coppia di centrali di quelle che ti ricordi. Cioè, Nesta e Thiago Silva ce li ricordiamo tutti, no? Perché per quanti? 4-5 anni? 3-4 anni?
Meno,
3
molto
anni?
Molto meno, mi sa.
Neanche 3 anni? Quant'è che era stato?
Poco,
no,
molto
però,
poco.
Sì, almeno 3 anni li hanno fatti, io me li ricordo.
Forse arrivano al terzo anno.
Comunque te 4 li ricordi.
Per me no.
Te li ricordi, no? Perché sono stati insieme tanto e hanno vinto. La mia speranza è quella che Kalulu Tomori possono diventare una di quelle coppie che ti ricordi. Vabbè, già ce la ricorderemo perché abbiamo vinto l'anno scorso, credo. Però te le ricordi per tanto. 3 anni, bravo Gianfra.
Richiudete gli occhi. La coppia titolare tra 2 anni davanti alla difesa. Chi sarà?
Tonali X.
No, X non lo posso dire. Bene che compriamo gente dal nome impronunciabile, ma X mi sembra un po' esagerato.
Tra 2 anni? Tonali, Kefren Turam.
Mettimi intanto la grafica sui rinnovi, caro Kevin.
Tonali, Kefren Turam.
Quindi non Isma. Lo dai per perso.
Per
no,
me...
lo do per qualcuno, bisogna venderlo, credo. Ma semplicemente perché player trading lo fanno tutte le squadre. Tutte. Squadre sane, tra virgolette. Il Bayern Monaco cede Lewandowski. È vero che compra Mané, ne compra altri. È ok. Però cede Lewandowski. Quindi...
Però quella cifra, quell'età. Capisco.
Ma infatti, ma ci può stare. Tonali, Kefren Turam.
Allora, ne abbiamo parlato anche con Carlo nel...
Ovviamente la domanda è legata Tonali al fatto Branks. Del rinnovo. Qualche Branks l'ho letto in chat. Ovviamente legata al rinnovo di Isma Benasser, che sembrava cosa fatta 6 mesi fa, grosso modo. quando non c'era nessun cambio di proprietà, quando non c'era nessun tipo di novità all'orizzonte. Poi lo stesso Maldini, se non ricordo male, ha detto che qualche giocatore ha preferito prendersi un po' di tempo.
Credo che 2 su 3 siano in questa grafica. Forse anche 3, non lo so.
Beh,
ci sta.
Ma in realtà credo che il rinnovo di Leao è sempre stato molto complicato, anche per la questione che ieri sappiamo, e ieri ce ne ha parlato anche Luca Bianchin su Bennacer. Ne abbiamo parlato anche ieri con Carlo nella puntata di Filo Rossonero. Il problema è il rinnovo di contratto di Theo Hernandez, perché Theo Hernandez è arrivato a 4,5 e lui, che comunque è un titolare quest'anno inamovibile del Milan, vuole la stessa cifra. Quindi per il Milan evidentemente in questo momento Bennacer non vale la stessa cifra di Theo Hernandez. E mi viene da dire, giustamente, ecco, poi che
qualche giocatore con il quale stavamo parlando di rinnovi ci ha detto: aspettiamo, perché magari ci saranno più soldi.
Che data?
Era Investcorp ancora, credo,
Sì, credo di sì.
Teo quando ha rinnovato?
Fine maggio.
E Teo quando ha rinnovato?
Molto prima.
Molto prima, in autunno, se non ricordo male.
Sì, Teo ha rinnovato...
un anno fa.
Poco meno di un anno fa,
sì. Po' meno di un anno fa. O era subito dopo l'inizio dell'anno o era poco prima che finisse.
No, Teo ha rinnovato l'11 febbraio 2022.
Subito dopo l'inizio dell'anno.
Allora, era Salma Kerr, quello dell'autunno.
Chi era Salma Kerr? Insieme. C'è poco da dire, credo. A me queste cose qua fanno sempre... cioè, non dico che mi innervosiscono, perché ognuno fa anche quello che vuole. Però fare i conti in tasca agli altri giocatori, dire voglio come quello, perché
però
prendo
Harry,
meno di quello.
Onestamente, nel calcio del 2022 è Teo che prende una cifra anormale, perché lui è uno dei terzini più forti in Europa ed è titolare inamovibile della squadra campione
proprio
d'Italia.
Proprio perché prende una cifra anormale un giocatore
torniamo
come Theo Hernandez,
studio, intanto, Kevin,
proprio perché
grazie.
Prende una cifra normale un giocatore come Theo Hernandez, se sei Isma Bennacer, che io gli voglio bene, è partito benissimo in questa stagione e magari in questi giorni vi faccio anche un podcast, uno zoom sulla partenza di Bennacer con i numeri di queste prime partite. Rispetto
sulla partenza di Bennacer. Potresti titolarlo così: la
partenza di
Bennacer.
No, però.
Aspetta, fammi
metà
finire.
Della gente
dicevo, mi sono perso adesso. Theo Hernandez prende una cifra anomala. Se tu sei Bennacer, che va bene, tutto quello che vuoi, sei partito forte, titolare, però non sei Theo Hernandez. Com'è?
Sì, ma prende una cifra anomala in generale, cioè non è che prende tanto, prende poco per me, Theo. Cioè un terzino del genere, che è uno tra i più forti in Europa, titolare della squadra campione d'Italia, che ti fa gol, assist, non prende 4,5 in un'altra squadra.
Appunto, se sei Bennacer, come ti viene in testa di andare a chiedere la stessa cifra di
sì,
uno
sì, ma lui
così?
Non è che vuole la stessa cifra di Teo, lui vuole una cifra normale per il calcio di oggi. Per me non sono mai cifre normali, non so se mi spiego. Cioè sì, è Teo che non è normale quella cifra lì. Non è che Isma vuole fare l'asilo, che...
bassa voce, se no ti sente.
Cioè, non so se mi spiego.
No.
Non è che Bennacer, siccome Teo prende una cifra anormale, dice dai, vabbè, mi allineo anch'io alla anormalità. Lui vuole, e poi, se vuole così, è perché evidentemente qualcuno gli avrà offerto anche così.
No, okay.
Credo.
Ma io ti sto dicendo...
è un vecchio classico della serie 9.
Proprio perché nel Milan Teo prende una cifra anormale, perché tu... Bennacer dovresti prendere una cifra normale, e quello è il concetto, capito? Cioè se Teo prende così, non è che tu dici ah vara quel coglione che, scusate il termine, che prende 4,5 dove è il terzino più forte al mondo nei primi due, fammi prendere anche a me la stessa cifra che io magari normalmente merito quei soldi. No, vedi che Teo prende così, calibri
un quindi
pochino.
Lui si deve calibrare. No, lui non gliene frega di calibrarsi,
okay.
Lui vuole i suoi soldi, non è che dice
Tonali
vabbè
Vax. Vabbè.
No, così proprio in allegria. Ah, bello, mi piace la chat, perché ci sono dei pareri molto, diciamo, molto uguali tra di loro. Bea ha ragione. Che cacchio sei di Bea? La ragazza capisce più di tutti. Il delirio, ha ragione Bea. cioè, non c'è un commento uguale all'altro. Ma va bene, è giusto anche così. È il bello del calcio. Come si suol dire.
Io sono d'accordo con chi ha scritto ha ragione Bea comunque.
Cioè non è che se tu Non è che se il tuo amico...
Io sull'altro, che cacchio stai a dire?
Faccio una metafora strana. Non è che se il tuo amico va da un parrucchiere che gli sbaglia il taglio, sì, allora se tu vai lì e ti sbaglia anche te il taglio, dici guarda, grazie, ho capito che qui si sbagliano i tagli, mi va bene. No, cioè a lui gliene frega che gliel'hanno sbagliato anche il suo.
Hai capito?
Ho capito, ma non... vabbè, andiamo avanti.
È una metafora, sì, è una bugia beffarda.
Poi io sono d'accordo che io lo dico da settimane che Bennacer non vale quanto Teo, però nel mondo del 2022 un centrocampista come Bennacer prende 4 e mezzo.
Clippate la metafora, scrivono in effetti, puoi rispiegarla, ma che paragone.
Distribuiscono le caramelle, ma infatti se distribuiscono le caramelle in base a, non lo so, chi fa più salti, ok? In una giornata c'è un banchetto dove danno delle caramelle a chi fa più salti. Quello vicino a me quello vicino a me fa 50 salti e gli danno 50 caramelle, ok? Io faccio 30 salti e vado lì e chiedo 50 caramelle. Ma che senso ha? Ma vedo anch'io che quello vicino a me ne ha fatti 50, perché dovrei avere queste manie di chiedere anch'io 50, perché quello che faceva i salti come me ne ha fatti
ma non
di
è
più.
Che, ma non è che Isma vuole gli stessi di Teo perché vuole... come Teo.
No, mi sono appassionato.
Isma vuole così perché magari dice: ah beh, però per loro sono disposti a darne 4 e mezzo, quindi ci si può arrivare. Cioè non è che lui è geloso di Teo, non è questo il concetto. Lui vede che lì ci si può arrivare e li vuole anche lui.
Ma io, è giusto avere questo concetto, è sbagliato se vuoi giocare in una squadra e che certe dinamiche siano ok, tra virgolette. No?
Ok, sì, no, era...
No, dici la tua.
Dici la tua, che noi siamo qua a provare di...
Tra tappeti elastici e parrucchieri mi ero un attimo seduto e stavo ascoltando, però per me sbaglia Isma a chiedere troppo, chiede la luna. Cioè, non allora...
Vai, giocati anche però... tu una metafora.
No, provate a pensare, se perché... No, scherzo. Sbaglia nel contesto, non so se mi spiego.
È quello che sto dicendo io. Cioè a fianco c'è uno che ha fatto 50 salti. Se tu ne fai 30 non puoi chiedere 50 caramelle.
Ma no, ma lui lo può anche fare. Ma probabilmente non gli dicono sì.
Oppure.
Cioè è lecito chiedere. Cioè chiedere si può fare. Poi la risposta positiva magari non arriva, ecco. Vabbè, torniamo a noi. Avevate visto i 3 giocatori in grafica poco fa. Non abbiamo parlato di Rafael Leão. Perché ha rilasciato una bella intervista a Outpump, questo numero uno di Outpump a livello cartaceo, che trovate nelle migliori edicole, non in tutte, vero Henry?
Non ho capito.
Non le trovano in tutte le edicole?
No, Outpump. solo alcune edicole di, credo, Milano per ora. Poi, comunque per me penso si possa...
ordinare.
Online, sì, sì. Non lo so, non...
Un altro che dovrebbe rinnovare, ma ha parlato di altro anche, non solo.
Questo ne fa 150 di salti, ovvio che chiede 150 caramelle.
E ha anche un bel taglio di capelli, per dire. Quindi è la somma di entrambe, dovrebbe chiedere 10-12 quindi, quantomeno. Vabbè, Bea,
allora,
leggi un po' dell'intervista,
sì,
va?
Direi di approfondire la tematica delle sue origini, a proposito di denaro, eccetera. Allora... soprattutto riguardo le difficoltà logistiche che lui aveva da piccolo a raggiungere il campo d'allenamento.
Sì.
Quando penso a quelle ore, penso ai viaggi con mio padre sul treno. Ero piccolo, non sapevamo come pagare i biglietti e quel trasporto era l'unico modo per raggiungere i campi. Penso a lui che riflette tutte le sere prima di andare a dormire cercando un modo per portare soldi e cibo a casa. Il calcio era il mio sogno e nonostante tutto la mia famiglia è riuscita a darmi gli strumenti per realizzarlo. È sempre stata al mio fianco. Per questo ora voglio dare la possibilità di vivere serenamente, senza preoccupazioni a chi ha condiviso con me quei momenti. E sempre per questo tengo i piedi saldi a terra, perché so bene che la fama e il successo sono passeggeri, soprattutto nel calcio, dove un istante sei il migliore e quello dopo sei il peggiore. Bisogna avere il giusto supporto e una grande consistenza mentale. Sono felice di essere quello che sono oggi e di quello che posso fare per la mia famiglia.
Insomma, delle parole
belle.
Belle, anche uno spaccato di vita della sua infanzia... che fa anche un po' capire quello che è il buon Rafa Leão. Dice qualcos'altro oppure ci eclissiamo dell'intervista e diamo nel
caso delle aspirazioni musicali eviterei, perché poi poverino già di suo si prende il fatto che è un rapper, quindi andrei avanti con racconta le sue passioni, se volete vi posso approfondire questo. E
trovate comunque l'intervista, oltre che su Hot Pump ovviamente, anche sul sito di Radio Rossonera, sì. Quindi radiorossonera.it, e trovate un po' le parti migliori.
Allora, ci sono tantissimi legami tra calcio, musica e moda, sono la mia vita. Voglio percorrere tutte queste strade. Quando giochi e sei bravo guadagni molti soldi in poco tempo, ma so bene che i 90 minuti prima o poi finiranno, non potrò vivere per sempre di calcio giocato. Perciò mi sto aprendo delle porte alternative, legate agli ambiti che mi stimolano di più. Intelligente come ragionamento.
Assolutamente, sì, ma l'abbiamo visto già da qualche anno a questa parte, insomma. Le sue passioni stanno diventando non hobby, ma qualcosa in più.
Fino a che passiamo all'ultima parte, dove racconta anche i primi tempi al Milan, quelli in cui non piaceva praticamente a nessuno, tranne che
a Pierangelo Rigattieri. Esatto.
I primi due anni al Milan sono stati difficili. Venivo dalla Francia, dove tutto era più piccolo e la vita era molto diversa. Quando arrivi al Milan sai che devi essere un vincente, che molte leggende hanno vestito la tua stessa maglia, conquistando tanti trofei. Lo senti e lo vivi immediatamente. Dopo un processo di transizione sono diventato un'altra persona e un altro giocatore. In questo periodo sono stati fondamentali la mia famiglia, Mister Pioli e Ibra, che mi tengo vicino tutti i giorni. Zlatan è un esempio, mi ha insegnato l'importanza del chiedere, del rimanere sempre concentrati anche all'esterno del campo. Parliamo ogni volta che possiamo, non come professionisti o colleghi, ma come uomini. Ora voglio sfruttare tutte le opportunità che ci sono all'orizzonte, voglio essere protagonista e meritarmi il posto nell'11 titolare al mondiale. Se poi ci sarà la possibilità di vincere, beh, sarà molto bello.
E beh, insomma, queste sono le parole di Rafa, alcune delle parole di Rafa ad Outpump. C'è qualcosa che ti ha stupito un po' di più? O in generale ti ha stupito il grado di maturazione ormai raggiunto? Per me 2-3 anni queste parole...
Secondo me è molto più maturo... Per me lui è molto più maturo a livello di testa di altri che sono più grandi di lui, quindi a volte bisogna andare un po' oltre l'apparenza, no? Perché magari lui se lo vedi anche come si veste, come cammina.
È una star, ragazzi.
No, però sembra magari un ragazzo superficiale, il classico ragazzo magari di oggi, no? Invece credo che con lui ti devi un po' andare oltre quella maschera lì.
No, Gianluca, purtroppo no, da Hot Pump non parla dell'incontro con Enrico.
Cose che restano private.
Sì, insomma, c'è anche delle foto a testimoniarle, certo, quindi, certo, insomma, sì, però sì. Non ne ha parlato. Vabbè, Massi scrive, ok, dopo tutto questo bel discorso, datemi 8 milioni. Più o meno, però...
Che tristezza, ma ho letto anche altri messaggi.
Però è vero, beh, deve rinnovare, se no, sì, no questi discorsi bene, tra un po' li fa in inglese o in spagnolo.
Minimo di romanticismo ogni tanto.
Quanto sono orgoglioso di sto ragazzo.
Ecco il romanticismo, o romantico più che romanticismo.
Sono veramente tanto orgoglioso di lui e poi purtroppo lo sappiamo, il calcio oggi è così, i giocatori, non credo che solo Alexander da Conceição, Rafael da Conceição, Leao sia così. Cioè,
certo, ovviamente.
Un po' tutti sono così, salvo qualche caso veramente molto raro. Mi auguro che resti un altro po', tanto se il Milan continuerà con questa politica, tra virgolette, di avere certi ingaggi, di avere una certa appunto filosofia del cercare giocatori giovani, di fare player trading, eccetera, eccetera, quel momento arriverà.
Guarda, il Milan ha
aspettiamo
due giocatori.
Perché non sono pronto.
No, non è pronto, sennò altrimenti si annega nelle sue lacrime. Ci sono due giocatori, ci hanno sempre detto... che il Milan non vuol vedere in altre maglie. Uno è Mike Maignan, che non vuole il Milan. Il Milan non vuole disfarsi mai nella vita di Mike Maignan. Quasi nessun caso. Praticamente nessun caso. Numero due è Sandro Tonali, che invece è... Non ti dico il contrario, perché no, anche il Milan ovviamente se lo vuole tenere, ma è Sandro che anche se viene cacciato a pedati da casa Milan, rientra più o meno dai box. Ecco. Su Sandro Tonali, tra l'altro, sarebbe un bel aneddoto riferito al suo rinnovo di contratto.
Sì, che tieni.
Ma Sì, ma lo raccontiamo in uno speciale che uscirà tra poco, pochi minuti, tra qualche giorno. Sì, quindi sì, vi raccontiamo un retroscena su Sandro che fa capire ancora di più quanto tenga a quei due colori che abbiamo alle spalle. E Davidino Calabria scrive Rauconi.
Ma lui è del vivaio.
È che possiamo fare, cioè, facciamo tutta la roda, se no.
Ma lui è del vivaio, ha già la sua storia. Non dico che è più semplice, no? Però Tonali di fatto è stato anche scartato dal Milan. Tonali non ha potuto vivere il percorso del vivaio come Pobega, come Calabria, come Gabbia. Quindi
è vero, insomma, c'è stato un parere negativo quando lui aveva 8 anni, se non ricordo male, o 7-8 anni, è ritenuto non adatto e poi è iniziato a girare fin quando poi il Milan è tornato per davvero.
Illuminare i tempi a... non lo sapremo mai.
Non lo sapremo mai.
Sei così piccolo, ce l'aveva detto anche l'allenatore della Lombardia 1, no? Quando sei così piccolo non è scontato vedere subito, anche perché certo. Quanti bambini passano in quei centri sportivi?
Troppi.
Di
Tonali dobbiamo parlare anche perché è titolare della nazionale con ogni probabilità. Cioè la partita di Nations League con l'Inghilterra lo vedrà titolare, anche se aveva detto Mancini non è arrivato in perfettissime condizioni, ma era una roba passeggera, tant'è che infatti giocherà titolare. Vi devo leggere anche di Pedri su Kessié.
No, così. Sono le 16:59, devi fare la citazione, Pedri su Kessié,
no,
chi se ne frega.
Va bene, allora ti faccio la citazione.
Perché l'ho letto Pedri su Kessié, io lo so già cosa ha detto.
Abbiamo davanti a noi il buon Charles de Ketelaere, come avrebbe avuto Frank sì se avesse rinnovato, ma non ha rinnovato e quindi lo abbiamo soltanto. Nel quadro di futuro, il vero segreto del tifoso? Circondarsi dei ricordi più belli. Anche di Frank, a un certo punto ci ricorderemo solo delle cose più belle. Quel gol, quella giocata, quella coppa vinta, rivivi queste fantastiche emozioni con Futuro, il primo e-commerce in Italia di cornice POS era tema calcio. Puoi personalizzare tutti i prodotti come vuoi, scegliere anche tra cori, citazioni famose, i giocatori come il buon Charles qua davanti. Per compensare le emissioni di CO2, Futuro si impegna a piantare un albero ogni volta che comprate un suo prodotto e con il codice sconto Manita avete 5 euro di sconto al momento del checkout. Fai parlare i muri di casa tua, come direbbe Enrico Bogliani. Futuro.it per acquistare appunto i prodotti.
Pensate quanto sarebbe stata bella la 79 di Frank. Nel quadro di Futuro.
Puoi ancora comprarla, credo.
No, di quest'anno, dico.
Siamo arrivati in chiusura. Bea, grazie. Ciao.
Ciao, ciao a tutti. Ci vediamo alle 19 con Carlo Pellegatti in filo rosso-nero.
Solita domanda.
E invece io ti dirò come l'altra volta, vedrete. No, comunque, scherzi. Abbiamo parlato un po' delle valutazioni future che si potrebbero fare, viste le condizioni di Origi e di Rebic, anche se, mettiamo un anche se, un altro po' di attesa forse se la meritano questi due giocatori, soprattutto Origi che è appena arrivato.
L'attesa è sostenza, è l'essenza,
sì,
del
fermati,
piacere.
Dai, basta. Ciao.
Ciao Henry. Ciao. Ciao. Saluto anch'io, saluto tutti quelli che sono stati qui con noi. Tra 2 ore, alle 19, parte filo rossonero di quest'oggi. Dopodiché andiamo a dormire, ci svegliamo domani mattina ore 10 con Mattino Milan. Ciao a tutti.
E vai Milan! Gol! E poi